State ascoltando SBS Italian.
Direi di cambiare, tenere questo contesto di cambiamento parlando del censimento del 2021, i cui dati sono stati resi noti proprio ieri dall'Australian Bureau of Statistics, cioè il nostro, diciamo, l'Istat australiano. Questa indagine, che si tiene appunto ogni 5 anni, offre una fotografia dettagliata del paese e delinea le traiettorie dei cambiamenti che stanno avvenendo nella società appunto australiana.
Allora, andiamo a un primo dato di rilievo, quello relativo alla popolazione. Nella Census Night del 2021, che era il 10 agosto, in Australia c'erano 25.422.788 persone, che sono più del doppio di mezzo secolo fa, quando il censimento del 1971 parlava di una nazione composta da 12.493.001 persone.
E una, è quella proprio.
Chissà chi era, ma il dato non tiene conto dei turisti che si trovavano in Australia, che comunque erano pochi per la verità, viste le restrizioni in vigore al tempo a causa della pandemia.
E questa popolazione appunto continua a crescere rapidamente, con più di 1 milione di nuovi residenti arrivati appunto in Australia negli ultimi 5 anni, anche se la maggior parte di questi è arrivata prima che i confini chiudessero nel 2020 causa Covid. Il censimento del 2021 offre appunto un ritratto dell'Australia moderna come quello di un paese che sta cambiando sempre più rapidamente, come diceva Piero Pelù già 23 anni fa. E Teresa Dickinson dell'Istituto Australiano di Statistica ha messo in evidenza un dato molto importante. Ascoltiamo.
The number of us who are first generation Australians, those born overseas, and second generation Australians, those with one or both parents born overseas, which includes me, has grown and is now over half the Australian population.
E questa è Teresa Dickinson dell'Istituto Australiano di Statistica, che si includeva in questo dato molto significativo. Per la prima volta l'Australia è un paese nel quale più della metà dei cittadini è o nata all'estero o ha almeno un genitore nato al di fuori dell'Australia.
E per quanto riguarda i paesi di origine, il maggiore incremento di questi paesi al di fuori dell'Australia riguarda l'India, che è adesso il terzo paese natale, diciamo, dopo Australia e Inghilterra, e ha superato Cina e Nuova Zelanda. Sono infatti ben quasi 800.000 in più rispetto al 2016 le persone che a casa parlano lingue diverse dall'inglese, portando il numero totale a 5.663.700. Di questi, un dato rilevante secondo me è che 850.000 persone parlano poco o per niente l'inglese.
E il mandarino continua ad essere la lingua più diffusa oltre all'inglese, seguita dall'arabo. In linea con i dati demografici e poi è il punjabi la lingua che registra il maggior incremento, con un balzo addirittura dell'80% rispetto al 2016. La dottoressa Liz Allen, che è demografa alla Australian National University, ha detto che anche questi numeri così alti potrebbero in realtà sottostimare la vera natura del multiculturalismo in Australia. Ascoltiamola.
While the majority of Australians are either themselves born overseas or their parents born overseas, that's just the tip of the iceberg. There are many more Australians who identify with either what's called a hyphenated Australian status. Say, for example, Asian Australian, African Australian, and so on.
Mi piace hyphenated Australian status, perché in italiano verrebbe tipo uno stato nazionale con la barra.
Non
l'umano. Suona meglio hyphenated, linetta. Invece suona molto meglio in inglese. Per quanto riguarda invece l'età dell'Australia, quanto siamo vecchi o giovani, dipende dalla prospettiva, la proporzione tra generazioni ha virato verso i millennials, cioè coloro che hanno tra i 25 e i 39 anni, io li sbuccio proprio di un pelo, di un baffo, che sono adesso quasi gli stessi dei baby boomers, cioè quelli in età fra i 55 e i 74 anni.
Questi sono i numeri. Negli ultimi 10 anni i millennials sono passati da essere il 20,4% della popolazione, questo era il 2011, al 21,5%. Percorso inverso invece per i baby boomers, che dal 25,4% di 2 lustri fa scendono all'attuale 21,5%. È un dato che fa più impressione se comparato a quello del 1966, quando quelli un po' più anziani nella popolazione erano il 38,5%.
Ed entrambi i gruppi hanno comunque 5,4 milioni circa di persone, anche se David Groen, sempre dell'Istituto di Statistica, ha detto che i millennials sono probabilmente già avanti. Ascoltiamo.
On census night, the millennials are within a whisker of the number of baby boomers, and by now it's almost certain that the millennials have overtaken the baby boomers, because they were only 5,000 short last August.
E quindi il sorpasso sarebbe già avvenuto. E l'Australia, che sta diventando sempre un paese più multiculturale e più giovane, diventa anche sempre più laico.
Assolutamente, i dati ottenuti dal censimento rivelano infatti che il 43,9% degli australiani si professa cristiano. Il dato sembra essere, insomma, un numero sempre considerevole, ma rispetto a un trend negativo che è già stato mostrato nel precedente censimento e anche in quelli prima del 2016, perché nel 2011 era il 61,1% la percentuale degli australiani che si professava cristiano, mentre 5 anni dopo, cioè nel 2016, gli australiani cattolici apostolici erano scesi al 52,1%.
E mentre diminuiscono i cristiani, aumentano i laici, visto che il 38,9% della popolazione nel 2021 ammette di non seguire nessuna religione. Un numero in rapido aumento dal 22,3% del 2011 e il 30,1% del 2016.
E crescono invece appunto i seguaci dell'induismo e dell'islam in linea con i numeri demografici, seguite rispettivamente dal 2,7% e dal 3,2% della popolazione. Come ha detto, appunto, torniamo a parlare di questo censimento, cioè quella radiografia che la società della società che è presentata ogni 5 anni dall'Australian Bureau of Statistics. Se nella prima ora vi abbiamo svelato dati relativi a un ritratto un po' più generale della società australiana, in questa seconda, caro Max, parleremo di argomenti un po' più particolari.
Ad esempio, il censimento di quest'anno, del 2021, ha segnato il cinquantesimo anniversario da quando gli aborigeni e gli isolani dello stretto di Torres sono stati conteggiati nel sondaggio, e questa volta il numero di persone che si sono identificate come aborigene o isolane dello stretto di Torres è aumentato del 25,2% dal 2016, così raggiungendo più di 810.000 persone, che costituiscono il 3,2% dell'intera popolazione australiana.
E la dottoressa Liz Allen, demografa presso la Australian National University, ha detto che questi numeri per lei non sono una sorpresa. Ascoltiamo.
We're seeing people more willing to report their identity as being First Nations Australian. And alongside that, we do see among First Nations Australians typically a higher birth rate.
Quindi due motivi per questo aumento, sia una natalità maggiore, ma anche il fatto che gli australiani sono più portati, più entusiasti magari nel riconoscersi come appartenenti alle First Nations, così ci ha raccontato la dottoressa Liz Allen, che è demografa all'Australian National University. Ascoltiamo ora la professoressa emerita Sandra Hardin, che fa parte dell'Independence Assurance Panel, che analizza la qualità dei dati del censimento, che ha detto che probabilmente in realtà è una sottostima di First Nations Australians quella che è stata rilevata. Ascoltiamola.
Despite increased efforts and investment by the ABS, an estimated 17% net undercount of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples has persisted in 2021, consistent with the last two censuses. The ABS will examine this further.
E secondo me, ecco, questa che ci dà l'ABS è proprio una bella notizia, non soltanto in termini appunto numerico di natalità, ma proprio di consapevolezza e di orgoglio, ecco, di poter dire di appartenere alla comunità, alla nazione aborigena o dell'isola dello stretto di Torres. Un'altra novità importante di questo censimento del 2021 è quello relativo allo stato di salute psicofisico degli australiani. Infatti, per la prima volta questo sondaggio ha raccolto informazioni riguardo patologie croniche, con la salute mentale tra le condizioni maggiormente citate, particolarmente in giovani adulti.
Il ministro responsabile del censimento, Andrew Lee, si definisce un nerd dei dati e ha detto che censimenti come questo hanno un impatto sul modo in cui i governi creano le politiche. Ascoltiamolo.
Census data helps us better understand emerging communities, informing how and where governments can engage.
Questo argomento è stato molto importante per quanto riguarda questo censimento, perché sta dando un quadro decisamente preciso per quanto riguarda le patologie croniche e soprattutto il tema molto dibattuto della cosiddetta mental health. Invece quello, un argomento in via di sviluppo, è quello legato alla tematica gender, perché mentre il censimento domandava alle persone di rendere noto il loro sesso e proponeva risposte come maschio, femmina o non binario, ci sono state richieste di includere nei prossimi censimenti più informazioni su genere sessuali e gli orientamenti sessuali.
Il dottor David Green ha detto che sono il governo e il Parlamento a scegliere le domande e il precedente governo della coalizione aveva dato istruzione all'ABS di fare domande sul sesso ma non sul genere o sull'orientamento sessuale. Ma questo potrebbe cambiare nel prossimo censimento. Ascoltiamo.
There will be an opportunity to revisit that for the 2026 census and we will be, the ABS will be engaging in a public consultation process starting later this year. To ask the community if there are other questions that people think that we should be asking.
Ovviamente cambia la comunità e cambiano anche le domande da fare a questa comunità. Mi sembra un processo abbastanza organico e coerente questo di cambiamento per l'appunto. Diamo infine un'occhiata alle famiglie australiane. Ecco, per la prima volta il censimento rivela che ci sono più di 1 milione di famiglie con un solo genitore, per la precisione 1.068.268, ed in queste l'80% dei genitori è donna.
Ci sono poi 5 milioni e mezzo di famiglie composte da coppia in cui più della metà ha figli che vivono con loro in famiglia. Nel 2016 si era registrata un'impennata di persone con più di 55 anni che si prendevano cura di figli di altre persone e erano 140.000 in più, più di 825.000 in totale. E in questo censimento questo numero è sceso a 775.000.
E la percentuale di persone che possiedono una casa, qui passiamo dalla famiglia in quanto da, come comunità di persone a famiglia residente in un edificio, ecco, per le percentuali di persone che possiedono una casa senza più mutuo è scesa dal 41.6% del 96 al 31% del 2021. Resta praticamente intatto quello, la percentuale legata alle famiglie che vivono in una casa di proprietà con o senza mutuo, il che lascia presagire che la percentuale di famiglie ancora legata al mutuo sia, ahimè, ai noi, in aumento. E io sono fra quelli.
Beato tu che te lo puoi permettere il mutuo, c'è anche chi non se lo può permettere.
Giustamente.
Ma in realtà poi in fondo abbiamo tanti numeri oggi, Andrea, alcuni un po' come dici tu, da un po' da mal di testa effettivamente, però sono numeri che di per sé possono essere aridi, ma vanno proprio a costruire un ritratto di questa Australia che cambia. Ma insomma, per semplificare un pochino, possiamo anche farci la domanda classica, quella che rimane sempre, che è quella: ma chi è l'australiano medio? Ecco, Teresa Dickinson, che è demografa all'Istituto Australiano di Statistica, ha dato questa risposta.
Who is the average Australian?
Yes,
the average Australian.
Yeah, we do.
I can read this.
Dramatic effect. Yes.
Female, aged 30 to 39 years, living in a couple family with children in the greater capital city area, with an average weekly family income of 3,000 or more. That is our average Australian.
Per una serie di criteri mi sa che né io né te ne
io
facciamo
sono
parte.
Assolutamente fuori media. Io ne avevo una di queste, non so quanto, ma comunque.
C'avevo la penna per dire questa cielo, non ce n'avevo nemmeno una. Proprio a zero sono rimasto. Però vabbè, diciamo che il resto della comunità è grosso modo, è possibile ritrarla in questa categoria. 30-39 anni donna, con famiglia, con figli, che guadagna un sacco di soldi a quanto pare.
Sì, cosa abbiamo sbagliato, Andrea? A parte il genere, ovviamente.
Ma il genere, quello purtroppo, però lo scopriremo solo vivendo.
Grazie a Teresa Dickinson per averci fatto crollare il morale.
Esatto.
No, grazie per aver concluso questo aggiornamento sul censimento. Beh, noi ci prendiamo adesso una piccola pausa, basta con i numeri per oggi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.